Perfetto Giorno di Alessio Maurizi.
Vaccino in Italia, si parte il 27 dicembre, sia l'impiego dell'esercito per la distribuzione su tutto il territorio. È molto probabile che il vaccino BioNTech protegga anche dalla variante inglese del Covid, lo sostiene l'azienda, che precisa 2 settimane per analizzare i dati test anche da parte di Moderna. Duplice omicidio di Firenze, la polizia arresta la fidanzata del figlio della coppia albanese uccisa. Calcio, stasera inizia il turno di Serie A, si parte con Crotone-Parma e poi Juventus-Fiorentina. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati con il punto di metà giornata su Radio 24. Dunque, in primo piano ancora gli aggiornamenti sul vaccino e anche in relazione alla variante britannica del coronavirus. Ci vorranno 2 settimane per analizzare i dati della variante per capire se il vaccino sarà efficace, ma è altamente probabile che lo sia. Così oggi il fondatore della BioNTech sulla possibilità appunto che il vaccino realizzato insieme a Pfizer possa proteggere anche dalla variante britannica. Anche Moderna, l'altra azienda lanciata nella corsa all'implementazione del vaccino già autorizzato negli Stati Uniti, ha annunciato test nei prossimi giorni per verificare la stessa cosa. In Italia intanto si muove la macchina per la somministrazione delle prime 10.000 dosi.
Le due farmaceutiche americane Pfizer e Moderna stanno effettuando dei test per verificare se i propri vaccini sono efficaci anche contro la variante inglese del SARS-CoV-2. Lo affermano le due società, riporta il sito della CNN, che si dicono comunque ottimiste sull'esito. Intanto in Italia tutto è pronto per il vaccino day del 27 dicembre e l'esercito sarà coinvolto fin dalle prime fasi di distribuzione. Su richiesta del commissario Domenico Arcuri, spiega il generale Luciano Portolano al vertice del centro operativo Interforce, abbiamo dovuto pianificare con urgenza la distribuzione del vaccino Pfizer, che giungerà in Italia il 24 dicembre. Sarà custodito in una prima fase nel lab centrale dello Spallanzani e a cura della difesa sarà poi distribuito e somministrato su 21 siti nazionali. I primi 5 vaccini saranno somministrati il 27 allo stesso Spallanzani, ad altrettanti operatori sanitari, un'infermiera, un operatore sociosanitario, una ricercatrice e 2 medici del centro dove tutto ha avuto inizio, con i primi 2 pazienti Covid, la coppia di turisti cinesi ricoverati il 29 gennaio scorso e poi dimessi a marzo, completamente guariti. Rosana Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E oggi intanto nuovo vertice europeo sul coordinamento sanitario tra i paesi membri a proposito della variante inglese, mentre proprio la Gran Bretagna cerca di sbloccare le frontiere, almeno per il passaggio delle merci.
La variante inglese del Covid-19 spaventa l'Europa e isola la Gran Bretagna. La maggior parte dei paesi del vecchio continente, Italia inclusa, ha infatti deciso di sospendere a titolo preventivo i collegamenti da e per l'isola. Voli cancellati, traghetti fermi, l'Eurotunnel chiuso e migliaia di camion che ogni giorno si riforniscono di prodotti alimentari in Belgio e Francia, fermi nel Kent. A Londra intanto Boris Johnson si sforza di allontanare lo spettro del panico, giurando che le scorte di alimentari, prodotti essenziali, farmaci e vaccini anti-Covid non sono a rischio. Pure di fronte alle possibili conseguenze di un eventuale no deal anche in ambito commerciale nei negoziati con la Brexit. Il premier britannico ha spiegato che l'incubo degli scaffali vuoti non ha ragion d'essere, almeno per ora, e ha messo in guardia contro qualsiasi corsa all'accaparramento nei supermercati. Johnson ha detto anche di aver avuto un'ottima conversazione con il presidente francese Macron, ora in isolamento perché contagiato dal Covid-19, il quale ha ribadito il suo impegno a riaprire Calais. Nel frattempo è stata convocata dall'OMS Europa una riunione straordinaria con gli Stati membri per valutare la strategia da intraprendere di fronte alla nuova variante inglese di Covid-19. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Sono intanto oltre 100.000 le denunce di contagio sul luogo di lavoro da Covid-19 arrivate all'INAIL dall'inizio della pandemia. Fino al 30 novembre sono gli ultimi dati disponibili, lo rileva appunto l'INAIL, sottolineando che le denunce di casi mortali totali sono state 366. Nel frattempo l'Italia si prepara a tornare nuovamente zona rossa.
Massima allerta per la variante inglese del virus, ma per ora nessuna ulteriore misura rispetto a quelle adottate per il periodo natalizio. Resta il calendario delle restrizioni con alternanza di giorni rossi e arancioni di qui al 7 gennaio. Ieri il primo divieto, lo stop agli spostamenti tra regioni, mentre è ancora possibile fino a domani prendere un caffè al bar, pranzare al ristorante, fare acquisti nei negozi, spostarsi senza autocertificazione. Dal 24 al 27 invece si entra nei giorni rossi, chiusi bar, ristoranti, negozi, se non quelli di prima necessità, obbligo di autocertificazione per spostamenti possibili solo per lavoro, salute, necessità o per tornare alla propria residenza o domicilio, ma sempre la deroga che consente per tutto il periodo delle festività ad un massimo di due persone, più eventuali figli minori di 14 anni, disabili o persone non autosufficienti, di muoversi una sola volta al giorno per andare a trovare parenti o amici. Su questo due importanti chiarimenti sul sito del governo. È possibile anche in un comune diverso da quello di residenza, purché sempre nella stessa regione, e per i comuni sotto i 5.000 abitanti possibile per chi vi risiede superare i confini di un'altra regione, pur sempre nel raggio di 30 km, esclusi capoluoghi di provincia. Misure meno rigide invece in Alto Adige, dove saranno possibili cenoni con nonni, genitori, figli e partner, ma con una forte raccomandazione a mantenere basso il numero di persone. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
Torniamo a parlare anche della verifica di governo che non si è ancora conclusa sul nodo, lo ricorderete, della cabina di regia per la gestione dei fondi europei che il leader di Italia Viva Matteo Renzi vorrebbe interna alla pubblica amministrazione, al governo, ai ministri, che invece Conte aveva pensato di decentrare su un comitato ristretto di manager che faceva riferimento proprio allo stesso Conte. La palla ora è nelle mani di Conte, dice Renzi. Sentiamo perché.
Dopo le forti tensioni dei giorni scorsi, nella maggioranza si va verso una schiarita sul recovery plan. Italia Viva plaude alla riapertura del confronto sul dossier annunciata da Conte, che ha chiesto comunque di portare il documento in Consiglio dei Ministri entro la fine dell'anno. In tarda mattinata il Premier ha ricevuto la delegazione del partito di Renzi. Sul tavolo i nodi della governance e della ripartizione delle risorse in arrivo dall'Europa. È positivo che si parli di contenuti e non di task force, visto che l'emendamento in manovra non c'è, finalmente discutiamo nel merito, ha commentato la capodelegazione renziana, la ministra Bellanova. All'incontro non ha preso parte Renzi, che poco prima nella sua iNews è tornato a chiedere l'utilizzo del MES sanitario e ha lanciato un avvertimento. La palla ora è nelle mani di Conte, ha sottolineato il leader di Italia Viva. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
La manovra di bilancio approda alla Camera nuovamente dopo il passaggio in Commissione. Oggi è previsto anche il voto, mentre spuntano alcune novità dell'ultima ora.
Si sta componendo a mo' di mattoncini ad incastro il maxi emendamento alla manovra lievitato a 1150 commi dopo l'approvazione di 254 emendamenti nella due giorni di maratona del weekend in commissione bilancio, e che va verso la fiducia. Tra le conferme come la nuova cassa integrazione per i lavoratori autonomi, il rinvio della sugar tax e le nuove assunzioni per il piano vaccini, le new entry della nuova legge di bilancio. C'è anche il cosiddetto fondo tutela vista. Le famiglie con un ISEE inferiore a 10.000 euro possono richiedere un voucher da 50 euro una tantum, sia per gli occhiali sia per le lenti a contatto. Per le famiglie con un ISEE inferiore ai 20.000 euro arriva il bonus TV, fino a 50 euro per l'acquisto di un televisore di nuova generazione, e poi il bonus smartphone, incomodato d'uso per una persona per nucleo familiare con l'abbonamento a internet e due organi di stampa. Poi c'è il bonus mobili, fino a 16.000 euro, detrazione del 50% in 10 anni, e il bonus idrico, fino a 1.000 euro, da utilizzare entro il 2021 per sostituire sanitari e rubinetti. Credito d'imposta al 50% per i sistemi di filtraggio dell'acqua e il bonus del 30% per l'acquisto delle bici cargo. Insomma, una raffica di mini bonus. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E adesso una dichiarazione di poco fa del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a proposito della notizia di apertura, cioè della campagna di vaccinazione in Italia. Un ruolo prezioso e determinante sarà ricoperto dalle articolazioni della difesa anche nelle attività fondamentali, dice Mattarella, connesse alla gestione della campagna vaccinale in concorso con il Servizio Sanitario Nazionale. Dunque un riconoscimento da parte del Capo dello Stato al ruolo che avrà l'esercito nella via della campagna di vaccinazione, che, come abbiamo ricordato, inizierà con le prime 10.000 dosi il 27 dicembre. Adesso la cronaca svolta nelle indagini sull'omicidio della coppia di albanesi scomparsi nel 2015, i cui resti sono stati ritrovati in alcune valigie a Firenze. La polizia ha arrestato una donna di 36 anni, albanese, anche lei all'epoca la fidanzata del figlio della coppia.
È accusata di omicidio plurimo aggravato, vilipendio ed occultamento di cadavere. La donna fermata dai carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Firenze, la 36enne è l'ex fidanzata del figlio della coppia albanese, uccisa nel 2015, i cui resti sono stati ritrovati in quattro valigie in un terreno davanti al carcere di Sollicciano. Secondo gli inquirenti, il 2 novembre del 2015, probabilmente il giorno del delitto, la donna aveva ospitato nella sua casa, non lontana dal carcere, i coniugi Pascio, genitori del fidanzato, da poco arrivati dall'Albania in Italia per riabbracciare l'uomo, che sarebbe uscito di prigione dopo 4 anni di detenzione per droga. L'uomo ora si trova detenuto in Svizzera per altri reati. Katia Caramelli, Radio 24, il Sole 24 Ore.
Sport, calcio, la Serie A torna in campo per un nuovo turno intrasettimanale. Carlo Genta, ciao.
Ciao Alessio, ciao a tutti. Sì, turno infrasettimanale, ultima giornata dell'anno, sarà la 14ª, che si apre oggi con Crotone-Parma nel pomeriggio, ma soprattutto stasera una sfida che ha molti motivi, oltre che di classifica, perché la Juventus ospita la Fiorentina. Due bresciani contro, Prandelli, il maestro di Pirlo, ex allenatore di Pirlo, e l'attuale condottiero della Juventus sono molto legati, molto affezionati, ma stasera si daranno battaglia perché per entrambe la sfida è pesantissima ed è importantissima. Oggi giornata importante anche per un altro motivo che non riguarda il campo ma le aule di giustizia, sentenza di terzo grado per la ben nota defezione del Napoli a Torino contro la Juventus. Vedremo cosa si dirà in questo terzo grado di giudizio nel pomeriggio.
Grazie Carlo, appuntamento con il pomeriggio sportivo di Radio 24, tutti convocati dopo il GR delle 14 alle 13:12. Facciamo una piccola pausa dopo la sintesi delle notizie, delle principali notizie. Torneremo parlando dell'avvio della campagna di vaccinazione, tutto quello che si sa fino a questo momento. 349-238-6666 per commentare le notizie di oggi. A tra poco.
Effetto giorno.
Ecco le notizie di oggi. Vaccino. In Italia si parte il 27 dicembre sia all'impiego dell'esercito per la distribuzione sul territorio. Un modello matematico del CNR intanto aiuta a decidere la strategia migliore. Ne parliamo tra poco. È molto probabile che il vaccino BioNTech protegga anche dalla variante inglese del Covid, lo sostiene l'azienda che precisa 2 settimane per analizzare i dati. Test anche da parte di Moderna. Calcio, stasera inizia il turno di Serie A, si parte con Crotone, Parma e poi Juventus, Fiorentina. Eccoci qua alle 13:15, di nuovo in diretta con Effetto Giorno. Cari ascoltatori, come avete sentito dai titoli delle notizie di oggi, si sta delineando l'avvio anche in Italia della campagna di vaccinazione. Si parte il 27 dicembre, 10.000 le dosi, si sta definendo insomma nelle varie regioni italiane chi saranno le prime persone a vaccinarsi, una infermiera nel Lazio, ma non solo, anche altre figure chiave di questa situazione come ricercatori e altro personale sanitario. Ci sarà anche, ed è notizia di poco fa, un impiego da parte dell'esercito nel cercare di garantire tempestivamente la distribuzione sul territorio delle dosi del vaccino Pfizer. A proposito della tenuta invece rispetto alla nuova variante inglese, avete sentito che tutte le aziende farmaceutiche hanno annunciato dei test per capire rapidamente, parlano di un paio di settimane, togliersi gli ultimi dubbi se effettivamente, come sostengono, è altamente probabile che questi vaccini proteggano anche rispetto alla variante britannica. Noi ne vogliamo parlare dando un taglio un po' diverso, cercando di allargare un po' l'orizzonte, farci anche qualche domanda su come avviare questa campagna di vaccinazione. Ne parliamo con Giovanni Sebastiani, matematico dell'Istituto Applicazioni del Calcolo, il CNR. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a lei, tutti quelli che lavorano con lei in radio e chi ci ascolta.
Grazie Sebastiani. Allora, le domande che proviamo a farci, alle quali anche voi con uno studio di recente pubblicazione insieme a Giorgio Palù avete provato a rispondere, è questa in sostanza. Siamo sicuri che la campagna di vaccinazione che sta partendo ci porterà rapidamente fuori da questa crisi, soprattutto, anzi, o meglio, siamo sicuri che impostarla come è stato annunciato, cioè iniziando a vaccinare i più anziani, i più fragili, le persone nelle RSA, sia la strategia migliore in assoluto, la più efficace, perché naturalmente l'obiettivo è salvare vite umane, diminuire le sofferenze, diciamo, liberare gli ospedali dalla presenza dei malati dal Covid. Questo è naturalmente l'obiettivo, ma potrebbero esserci strategie diverse per raggiungere questo obiettivo, ed è proprio lo studio che avete fatto voi, aveva questo obiettivo, cioè quello di capire più in generale come può essere impostata questa campagna. Che tipo di lettura avete dato voi?
Sì, diciamo qui il problema nasce da una limitazione pratica. Chiaramente noi non avremo a disposizione subito il vaccino per tutti i nuovi italiani, chiaramente. E anche lo avessimo, c'è un problema logistico, ovviamente. Vaccinare decine di milioni di persone richiede un tempo che generalmente va da alcuni mesi se non a un anno. Quindi è chiaro che bisogna definire un criterio di priorità. Adesso, a parte chiaramente la classe di persone che lavorano in abito medico, forze dell'ordine e così via, poi si passa alla vaccinazione di massa, e lì appunto bisogna stabilire un criterio all'interno di queste persone, diciamo, di questa classe di persone. La strategia che al momento sembra essere più seguita sia in Italia, a livello europeo almeno, è quella appunto di preservare la vita delle persone, che anche per me è la priorità maggiore, chiaramente. Non ci scordiamo però l'obiettivo finale di un vaccino è quello di limitare o ridurre o eliminare completamente la presenza di persone infette che possano contribuire alla diffusione.
Cioè contenere la circolazione del virus, perché altrimenti se non si ottiene questo obiettivo poi siamo sempre esposti al rischio di nuove malattie.
Questo è l'obiettivo finale, ovviamente, per questo lo facciamo, però data la letalità della malattia, ovviamente dobbiamo occuparci di questo, e al momento, visto che abbiamo avuto questo carico così grande di morti, questa è la cosa a cui è stata data precedenza. Però anche comunque limitandoci solamente ad applicare questo criterio, quello ridurre al minimo la mortalità, noi possiamo farlo in maniera quantitativa, cioè per esempio stabilito che vacciniamo prioritariamente gli over 75 anni. Ecco, la curva di mortalità con l'età ha un profilo che non è costante, quindi cioè, è spiccato nell'età tra gli 80 e gli 85 anni. Quindi anche all'interno della classe dei ultra 75 anni possiamo dire, va bene, allora qual è il profilo di età in questa fascia di età migliore? E questo appunto il nostro metodo permette di dare una risposta a questa domanda. Poi chiaramente noi possiamo anche fare un altro discorso, che è quello che lei citava prima. Diciamo, abbiamo contemporaneamente due esigenze, quella di limitare la circolazione del virus e quella di ridurre la mortalità, e chiaramente soddisfare insieme questi due criteri, nel caso, ma questo nella realtà è quasi sempre così purtroppo, è difficile. Perché è difficile? Perché per limitare la mortalità dovremmo preferire appunto le categorie fragili, e soprattutto quindi queste sono presenti all'interno della fascia degli anziani. Quindi
certo.
Nell'altro caso, se vogliamo invece limitare la circolazione del virus, dovremmo preferire quindi vaccinare più frequentemente persone in età giovanile ed anche in media età, diciamo, e quindi questi due criteri non è possibile che vengano soddisfatti contemporaneamente. Ecco, il nostro modello permette di trovare un equilibrio tra queste due esigenze, e quello che mi preme a sottolineare, perché poi passa un po' una idea che è sbagliata, l'algoritmo non è vivente, è programmato da persone, da esseri viventi, e quindi fa quello che dicono loro. Quindi la scelta è comunque politica, se preferire limitare la mortalità oppure limitare la diffusione del virus qualora uno si trovi in una condizione epidemica veramente molto grave, o trovare un bilanciamento tra le due cose. Quindi il nostro modello permette di dare al decisore una serie di scelte, e corredate a queste scelte ci sono chiaramente quantitativamente per esempio, qual è la mortalità o qual è la riduzione della circolazione del virus, e poi il decisore, il politico, opta per una scelta.
Ma stando a quello che sono gli annunci fino ad ora, secondo lei la strategia annunciata dal governo è coerente con un obiettivo di efficacia allargato al ragionamento che stava facendo lei, posto che vanno naturalmente fatte delle scelte di carattere politico, però in quel mix di cercare di contenere la circolazione del virus e naturalmente salvare vite umane, anche guardando a come si stanno muovendo per esempio gli altri paesi, questo vostro modello suggerisce qualche tipo di correzione rispetto a quello che sta impostando per ora il governo?
Beh, come ripeto, potrebbe quantificare potrebbe essere utile per due motivi. Il primo, fissato questa strategia, quantificare la vaccinazione in funzione dell'età nella fascia anziana. E in più, siccome la fase epidemica potrebbe, ahimè, spero di no, cambiare questa terza ondata, allora lì sì, ci potrebbe essere lo spazio per dire come bilanciare, cioè non dare la priorità solamente agli anziani, ma anche in una certa misura alle classi che preferibilmente, prevalentemente veicolano l'infezione. Capisce? Quindi sì, c'è la possibilità di migliorare l'approccio che è seguito.
Io la ringrazio professor Giovanni Sebastiani, grazie per essere stato con noi, e quindi abbiamo provato così a per una volta non a dare delle risposte ma a farci delle domande in merito alla campagna di vaccinazione. Adesso invece apriamo una parentesi, un argomento diverso rispetto all'emergenza Covid, perché sono in questi giorni 3 anni dalla legge sul biotestamento, cioè la possibilità che il malato scelga fino a dove le cure mediche possano arrivare per tenerlo in vita. 3 anni di distanza, la legge però in molti casi non è correttamente applicata, presenta difficoltà burocratiche per chi si affaccia a questo bisogno. Donatella Ricci è un'insegnante di fisica in pensione, l'ha intervistata Cristina Carpinelli. Lei, dopo la morte del marito rimasta sola, ha deciso di scrivere le sue DAT, ovvero le sue disposizioni di fine vita, si è rivolta allo sportello creato da Vidas, ma non tutto è andato come pensava. Sentiamo.
Su questo tema, sul tema del fine vita, ho sempre avuto molta attenzione, e anche prima, questo è molto importante, della malattia di mio marito, volevo farlo e così sono riuscita a formalizzarle, perché questo mi ha insegnato appunto anche la malattia di Claudio, che non solo è importante parlarne, è importante arrivare a essere in grado di scrivere e riuscire a rendere questo documento con una validità legale.
Che tipo di difficoltà sta incontrando in questo momento? Cioè lei adesso in questo momento ha chiarito le sue idee, quindi ha deciso che cosa scrivere, ma
fine febbraio avevo scritto, ero pronta, avevo individuato la persona che mi avrebbe fatto da fiduciario ed ero pronta ad andare a consegnare queste disposizioni al mio comune. Però il comune di Cesano Boscone, come tanti altri, soprattutto piccoli comuni, non ha attivato uno sportello, un punto per ricevere queste date, per inviare diciamo le mie disposizioni al registro nazionale, che adesso è già attivo.
Adesso salutiamo, è tornato a trovarci Luca Fusco, presidente del comitato Noi Denunceremo di Bergamo. Buongiorno Fusco.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, torniamo per un momento a parlare dell'inchiesta sulla gestione dell'emergenza Covid a Bergamo, dove si indaga per epidemia colposa. Ne avevamo parlato qualche giorno fa quando era stato sentito dai PM Francesco Zambon, lo ricordate, una figura chiave all'interno di quella indagine giudiziaria. Lui è un funzionario dell'OMS, coordinatore di una ricerca che era stata pubblicata sul sito dell'OMS, dove si parlava anche diciamo lateralmente dei ritardi del piano pandemico italiano. Questa ricerca era stata poi tolta dal sito dell'OMS. Ora noi non sappiamo ancora cosa possa aver detto Zambon, tra l'altro questa è una domanda che le faccio, se è filtrata qualche notizia, qualche indiscrezione. Però ieri, Fusco, si è saputo, grazie a Report, al programma d'inchiesta televisiva sulla Rai Report, che l'OMS i primi di novembre ha mandato una mail ai suoi dipendenti invitandoli a non testimoniare nei processi, a non rispondere alle domande dei PM nei vari processi che ci sono in corso, Zambon incluso. Che effetto le ha fatto sapere questa notizia, Fusco?
Beh, io direi che in questa vicenda l'OMS si è giocato quel poco di credibilità, indipendenza e trasparenza che si era costruito, nel senso che sappiamo tutti che l'OMS è un organismo finanziato dagli stati, per cui probabilmente c'è qualcuno che è più forte di altri e riesce a indirizzare l'OMS. Del resto rimangono anche molti lati oscuri dell'operato dell'OMS con la Cina all'inizio della pandemia. E non dimentichiamoci che i personaggi che adesso rappresentano e parlano a nome dell'OMS sono gli stessi personaggi che hanno rappresentato quello che Report chiama la foglia di fico del governo italiano, cioè praticamente decisioni impopolari che dovevano essere prese dal nostro governo venivano fatte passare per decisioni dell'OMS.
Per quanto riguarda Zambon, le voglio chiedere questo: lei ha fiducia che invece in questo caso lui, sfidando il DVE, insomma in qualche modo l'indicazione che arrivava dall'organizzazione a cui appartiene l'OMS a non andare ai processi, ha rinunciato alla sua immunità ed è andato, ne può uscire qualcosa secondo lei dal punto di vista della verità?
Prima di tutto massimo rispetto per una persona che rinuncia a un'immunità, perché di questi tempi ce ne sono poche. Massima fiducia nell'operato della magistratura a Bergamo, perché la dottoressa Rota e il dottor Chiappani sono impegnatissimi su questa linea e stanno approfondendo a destra e a sinistra quello che può essere accaduto. È chiaro che un organismo internazionale che dovrebbe essere quello che difende la salute pubblica proprio a livello internazionale e proibisce ai propri dipendenti di parlare con le autorità, beh, a questo punto voglio dire, non, la fiducia che potevo avere è completamente scomparsa. Guardi, stiamo assistendo a delle cose che l'OMS non ha minimamente tracciato. C'è un articolo di stamattina del Corriere della Sera, firma Imarisio, che molto molto chiaramente evidenzia che la seconda ondata è peggio della prima. Ora l'OMS all'inizio ha nicchiato e non ha dato informazioni chiare e precise, ma oltretutto all'interno del periodo di tranquillità dell'epidemia non ha posto in essere quelle operazioni che dovevano essere poste in essere, non ha richiamato i governi nazionali, non ha dato una spinta, non ha sollecitato. Qui sembra di vedere un remake di un film e i remake sono sempre peggio dell'originale, purtroppo.
Grazie Luca Fusco del Comitato Noi Denunceremo di Bergamo. Insomma, questa è una vicenda che come ci si entra si tende ad allargare, no? Poi anche il tipo di argomentazione, di ragionamenti. Sempre di più. L'inchiesta invece poi avrà il compito di stringere su eventuali responsabilità. Si indaga per epidemia colposa a Bergamo. Lo ricordo. 349-238-6666 per i vostri messaggi. Tra poco torniamo parlando di gli sviluppi di un'altra inchiesta, quella sul crollo del Morandi.
Effetto giorno.
Ecco le notizie di oggi. Vaccino in Italia, si parte il 27, sì all'impiego dell'esercito per la distribuzione su tutto il territorio. 2 settimane di test per verificare l'efficacia del vaccino sulla variante britannica, così le aziende Pfizer e Moderna. Genova, la perizia del tribunale, il crollo del Morandi causato dall'erosione del tirante, dalla mancata manutenzione, una svolta nel processo, ne parliamo tra poco. Calcio, stasera inizia il turno di Serie A, si parte con Crotone Parma e poi Juventus e Fiorentina. Allora, alle 13:34 minuti, come anticipato, parliamo degli sviluppi e l'inchiesta sul ponte Morandi. Vi leggo alcuni stralci dell'esito della perizia di cui si è avuto notizia ieri sera. La causa scatenante il crollo è la corrosione della parte sommitale del tirante della pila 9. Se i controlli e le manutenzioni fossero stati eseguiti correttamente, con ogni probabilità avrebbero impedito il crollo. L'esecuzione dell'intervento di retrofitting lo avrebbe evitato con elevata probabilità. Sono appunto alcune delle conclusioni dell'attesa perizia sulle cause del crollo del Ponte Morandi, che avvenne il 14 agosto del 2018 e causò la morte di 43 persone. Sono quasi 500 pagine firmate da quattro esperti nominati dal GIP di Genova, Angela Nutini. Sono tutti ingegneri, docenti universitari, sono Giampaolo Rosati, Stefano Tubaro, il Politecnico di Milano, Massimo Losa e Renzo Valentini dell'Università di Pisa. Ne parliamo con il nostro collega Andrea Ferro. Ciao Andrea, buongiorno.
Buongiorno Maurizio, buongiorno agli ascoltatori.
Che ha seguito questa vicenda fin dall'inizio, anche con Egle Possetti, presidente del Comitato per il ricordo delle vittime del Ponte Morandi. Ben ritrovata Possetti.
Buongiorno, buongiorno, grazie.
E allora, i tecnici a questo punto sembrano confermare, Andrea, comincio con te, sì, quello che era stato ipotizzato fin dai primi mesi, cioè che il Morandi è crollato per l'erosione di questi cavi, di uno strallo, che hanno causato il rapido cedimento, poi tutto concentrato in un breve lasso di tempo, dell'intera struttura. Che valore ha questo passaggio, questa fase del processo all'interno del processo stesso? Che scenari apre, Andrea?
Allora, innanzitutto chiariamo che si tratta dell'incidente probatorio, e l'incidente probatorio sostanzialmente viene disposto dal giudice per le indagini preliminari per eseguire una serie di accertamenti che non possono essere rimandati e quindi per acquisire una prova che in genere invece così prescrive il codice deve essere formata durante il dibattimento. In questo caso, quando esiste la necessità di cristallizzare una situazione in un determinato momento affinché non trascorra altro tempo, ecco che si ricorre all'incidente probatorio. Quindi questa è una perizia, non è una perizia di parte, ma è la perizia del giudice, una perizia che quindi sarà, una volta che appunto è stata depositata, sarà discussa nell'udienza in camera di consiglio davanti ai periti della procura, davanti ai periti della difesa, e sarà quindi un elemento che sarà portato in dibattimento. Ha quindi una valenza questo passaggio molto importante. Poi chiaramente l'accertamento del reato non è attraverso una perizia, ma sarà nel dibattimento. Ma significa che però c'è già agli atti una ricostruzione di quello che è avvenuto, che sarà appunto oggetto del processo, che sarà poi evidentemente celebrato una volta che saranno terminate le indagini preliminari. Chiaramente si tratta di un passaggio, come dicevo, molto importante, perché delinea sostanzialmente nero su bianco quello che in qualche modo era stato ipotizzato nel corso di questi 2 anni e mezzo ormai, cioè che all'origine di tutto c'era stato un cedimento strutturale e non c'era stata una causa esterna, come invece qualcuno aveva inizialmente ipotizzato. Si era parlato di un carico eccezionale, di una bobina in transito che avrebbe determinato appunto il crollo della pila 9 e quindi di tutto l'impalcato. Per quanto riguarda invece la questione progettuale, la corrosione, sì, va detto che sulla base degli accertamenti dei periti, già negli anni successivi, nei primi anni successivi all'inaugurazione,
alla realizzazione, all'inaugurazione, erano emersi già dei dubbi. Sì.
Sì, no, erano già emersi, cioè questo fenomeno di corrosione dei tiranti per una struttura in cemento armato vicina al mare. Lo ricordiamo che il ponte Morandi e ora il nuovo ponte è situato a poche centinaia di metri dal mare. Beh, a seguito di queste condizioni ambientali particolari era un fenomeno che si era già, sì, manifestato e che andava monitorato. Era stato lo stesso progettista, l'ingegner Morandi, a porre l'attenzione su questo e a suggerire una serie di accorgimenti che, secondo quanto scrivono i giudici, non sarebbero stati seguiti. E poi appunto, a seguito delle mancate manutenzione, come dicevo, e a seguito dei mancati controlli, però, sarebbe stato il crollo.
Qua però si capisce come anche alcune di queste responsabilità si perdono, non dico nella notte dei tempi, ma se risaliamo alla data di costruzione di questo ponte, quindi diciamo a tutta una serie di comportamenti di manutenzione, di attenzione che avrebbero dovuto essere messi in atto da subito. Poi insomma, l'elenco delle responsabilità forse è destinato addirittura ad allungarsi, ma dico cose senza aver letto, diciamo, le carte del processo. Igle Possetti, invece, le voglio chiedere, cioè, voi vi siete in questi anni battuti tanto per avere una verità, insomma, giudiziaria, ma anche una verità storica. Questa, che significato ha per voi a questo punto questo pezzo, diciamo, di verità giudiziaria? Perché è una perizia, ma è già un pezzettino, un tassello di una, forse di una futura verità giudiziaria.
Certo, per noi è estremamente importante l'esito di questa perizia, perché, come diceva giustamente il tuo collega, è una perizia che non è di parte, è una perizia che è stata fatta da periti super partes, periti qualificati, quindi ha un valore estremamente importante, è un tassello che si mette in tutta l'attività futura del processo e crediamo, come aveva anche accennato il procuratore Cozzi, che con questa indagine così approfondita e così tecnicamente precisa possano esserci anche, diciamo così, delle accelerazioni nel futuro processo, no? Perché è chiaro che qui si mette un bel paletto, no? E per noi è estremamente importante, è anche chiaro che seppur la corrosione, e questo le dico ovviamente non da tecnico, ma se la corrosione è iniziata tanti anni fa, però ormai da tantissimi anni questa infrastruttura era in concessione alla medesima società, no? Per cui se già dall'inizio c'erano state ovviamente delle problematiche che pure il progettista Morandi aveva segnalato, no? Da subito,
sì.
Che praticamente sono cadute un po' nel vuoto.
Cioè lei dice erano cose note al momento in cui anche poi questa opera è stata data in concessione al,
esatto,
concessionario, che adesso all'interno, sì, di questo processo è, però, la parte in causa, sì.
Esatto, però questo concessionario, diciamo, ha avuto molto tempo per diciamo, ricavare utili da questa infrastruttura e anche eventualmente per poter fare la manutenzione, no? Per,
certo,
cui insomma,
quali,
poi vedremo, sì, quali saranno le responsabilità che può solo determinare il processo.
Quali potrebbero essere i tempi del processo, Andrea Ferro? Diciamo le tappe. Quali sono adesso le tappe,
allora,
che dobbiamo attendere?
Allora c'è la discussione di questa perizia il 1 febbraio e poi, come diceva Egle Possetti, probabilmente ci sarà un'accelerazione, ma diventa molto difficile fare delle previsioni, anche perché,
certo,
c'è un problema organizzativo logistico.
Sì.
Tenere un'udienza in questo momento occorrono spazi.
È complicato,
meglio,
è molto complicato.
Un processo, occorrono spazi, tanto più con oltre 70 probabilmente imputati, al momento sono ancora indagati, evidentemente richiede anche un'organizzazione particolare, insomma anche questo può incidere.
Andrea, l'altra cosa che ti voglio chiedere, questa, diciamo, svolta, se vogliamo chiamarla, questo passaggio della perizia dei giudici all'interno del processo sul crollo del Morandi, che come potrà incidere sul discorso più in generale del futuro di Autostrade, sul riassetto, sull'ingresso dello Stato nella società attraverso, lo sappiamo, si è delineato questo scenario, un passo indietro di Atlantia, all'ingresso del società del socio pubblico Cassa Depositi e Prestiti, però ancora ci sono molte incognite.
Ma io credo che anche sotto questo profilo, come era la precedente domanda, sono in qualche modo in difficoltà a darti dei punti di riferimento in qualche modo presumibili, perché è una situazione in evoluzione. Poi c'è una questione politica, evidentemente, a parte del governo, e ci riferiamo ai 5 Stelle, che chiaramente spinge in una direzione, l'altra parte che in qualche modo è più per la trattativa. Quindi secondo me, anche se abbiamo sentito appunto che sono notizie di ripercussioni su quello che sta avvenendo a seguito appunto di questa perizia, però secondo me diventa veramente difficile, almeno da parte mia, fare una previsione.
Grazie Egle Possetti e grazie Andrea Ferro.
Grazie a voi.
Grazie a voi.
Allora, alle 13 e quasi 44 facciamo un altro piccolo break e poi rientriamo tra poco. Come sempre allarghiamo lo sguardo con Giulia Crivelli, giornale internazionale di Effetto Mondo. A tra poco.